Mercury Comics, l'angoliere Giobin presentano le interviste itineranti di due inviati tra le nuvole. Ciao a tutti, l'angoliere continua, anzi ha ricominciato, visto che questa è la prima intervista del secondo giorno di Torino Comics. Il mio ginocchio me lo permette ancora, nonostante la rovinosa caduta di ieri. E come avevo annunciato, quantomeno ai miei compagni di avventure, sono qui con Gianfranco Goria. Ciao Gianfranco.
Ciao a tutti voi, ciao.
Allora, per quei pochissimi amanti del fumetto che non conoscessero Gianfranco Goria, sappiate che è il direttore di fnews.info, praticamente uno dei siti più aggiornabili, che vengono aggiornati più frequentemente dell'intero panorama italiano del fumetto.
Beh, questo soltanto perché io sono praticamente un appendice del mio computer e quindi sono sempre lì. Poi vabbè, ci sono anche quelli che ogni tanto mandano qualche cosa, degli amabili collaboratori, naturalmente volontari come sempre, perché
sappiamo bene di cosa si sta parlando.
Esatto. Come al solito è un'attività no profit, ma nel senso letterale, cioè
sì,
proprio
totale, direi.
Comunque sì, insomma, sono tanti anni che ci sto dietro, mi fa ancora piacere, mi diverte ancora giocare con questa cosa dei fumetti, per cui sì, ci mettiamo tutto il possibile.
E da qui io partirei. Tu, cioè, sei nel mondo del fumetto da tantissimo tempo, hai partecipato anche a creazioni di musei e quant'altro, e quando è che hai deciso ora se va su internet?
Diciamo che è stata una cosa un po' naturale. Per quanto appunto a me interessassero gli aspetti artistico-narrativi del fumetto, fin da bambino, sì. Voglio dire, c'era il Corriere dei Piccoli, c'era Topolino e c'ero io che copiavo come un disgraziato Iacovitti piuttosto che Lucky Luke, solite cose, insomma. E quindi la passione per questo modo di raccontare le cose ce l'avevo da bambino e me la sono portata presso, certo, come normalmente succede. Però avevo anche la passione per la tecnologia.
Tecnologia,
eccetera, anche viaggiavano insieme queste cose. Per cui non appena si è aperta la possibilità di poter condividere le proprie esperienze, le proprie cose, le notizie, quello che vuoi attraverso la rete, io ero lì di fatto.
Certo.
Ed è successo, per quanto riguarda internet, diciamo dal 94 al 96 è stata la fase più sperimentale. In realtà già prima, teniamo conto che io sono del 54,
sì,
quindi in quegli anni lì avevo già una certa età e già pastrocchiavo con i fumetti da un bel po' di tempo. E prima utilizzavo i mezzi che c'erano, cioè il fax, la carta, le buste, i francobolli, queste cose qui.
Comunque, tu non sei mai stato nel giro delle fanzine anche?
Ma sì,
ecco, mi pareva che mancasse un pezzetto.
Beh, ovvio, insomma, anche se non sono stagionato come Alfredo Castelli, il buon vecchio Asma,
sì.
Ma sì, nel senso che praticamente ho cominciato a pubblicare una rivista a fumetti che si chiamava UFO Underground di fumetti, sì, nel 1969.
Tu pensa.
Quindi ero un ragazzino proprio. E la stampavamo con un ciclostile,
ecco, appunto.
Ovviamente all'inizio addirittura avevamo provato a, cioè disegnavo direttamente sulle matrici.
Fantastico.
La stampa erano quelle di cera,
sì,
e con il venivano una schifezza, per cui siamo passati invece a quel Gestetner e al sistema di,
sì,
quelle foto composte, perché era veramente una,
sì,
cosa
non si poteva vedere.
Comunque andavamo di ciclostile,
ecco,
e lo stampavamo. È stata probabilmente la prima rivista molto autoprodotta,
sì,
italiana, nel formato mezzo a quattro all'italiana, cioè come quello di Lupo Alberto,
ho capito,
però 2000 anni prima che,
certo,
teniamoci, era anche una cosa estremamente amatoriale, anche se avevamo degli abbonati all'estero,
e
sì, tramite Linus, perché su Linus avevamo detto che c'era questa cosa, negli,
certo,
anni, fine anni 60, ed era arrivata gente.
Quando in Italia avevamo ben tre o quattro riviste che parlavano di fumetti in edicola.
Eh sì, Capri, per cui ci divertivamo come dei matti, eravamo un gruppo di ragazzi e si faceva questo. Per cui diciamo che l'avevo sempre fatto. Poi ho continuato a farlo per altre cose, eccetera. Le riviste ne ho sempre fatte perché mi divertiva,
infatti,
proprio, mi piace. E quando sono arrivati i computer ho cominciato a montarle con i computer. Quindi
giusto,
dall'inizio, diciamo dagli anni 80, quindi con i primi PC che erano una cosa disastrosa.
Ho vaghi ricordi.
E man mano andando avanti. Quando finalmente internet è arrivato in Italia, io ero soltanto lì che aspettavo, nel senso che sapevo all'estero c'era
già da un po',
in altre,
sì,
nazioni. Infatti all'epoca mi appoggiavo al circuito Cartoonet britannico, non esiste più, utilizzavo il sistema del BBS, cioè i Ballet and Board System, certo. Di una volta con l'accoppiatore acustico, con la cornetta del telefono sopra, gnacca con la cornetta sopra a 300 baud, una velocità talmente infima che ormai nessuno la considera
triste, sì.
Per cui è stato naturale, cioè, nel certo. momento in cui ho avuto la possibilità di utilizzare uno strumento come internet, Ale, massimo
non ci si vede più.
E quindi avanti così. Inizialmente era AF News era il supporto dell'Anonima Fumetti.
Perché ricordiamo che la A e la F stanno per Anonima Fumetti.
No, in realtà la A e la F stanno per Araba Fenice, ma già allora,
giusto,
ma di questo
vero,
non se ne è mai parlato.
È vero,
perché sono quei piccoli inside joke, questi giocherelli fra di noi. Infatti c'era anche un'Araba Fenice disegnata,
vero,
che
è
lì
sì.
nascosta da qualche parte. E in effetti serviva come notiziario per l'Anonima
sì.
Fumetti. Di fatto è ancora così, perché di fatto l'Anonima Fumetti sì,
diciamo
ha
che non è più il notiziario solo dell'Anonima
no,
Fumetti.
No, assolutamente, nel senso che sono due entità distinte, gestite separatamente, ma ovviamente dato che siamo tutti amiconi, è
certo.
una combriccola di una banda di disgraziati e ci divertiamo, perché poi queste
certo.
cose si fanno per divertimento.
Sì, anche perché sennò il volontariato morirebbe.
Ma no, infatti, no, specie in queste cose, assolutamente. No, ci divertiamo come matti, è una cosa un po' goliardica, se vogliamo,
sì.
ecco. Però fatta nel modo più professionale possibile, questo sì. Per cui diciamo che io oggi sono qui a Torino Comics come cosplayer travestito da giornalista.
Da giornalista.
Da giornalista.
Lo facciamo anche noi spesso, quindi la questione non ci sciocca più di tanto.
No, certo.
Sì. Dunque, avere un sito del genere vi permette di avere un osservatorio notevole sul mondo del fumetto. È una domanda che io spesso faccio o a persone come te che appunto hanno questa visione privilegiata o ad autori che sono transnazionali, quindi riescono a spostarsi. Quali differenze ci sono oggi nel panorama europeo dei fumetti? Nei lettori intendo, non tanto negli editori, perché quella purtroppo la conosciamo.
Sì,
differenza.
Certo. Sì. Beh, in realtà immagino che la differenza sia parallela a quella che vediamo con gli editori.
Con gli editori.
Cioè là dove il mercato è sviluppato, è forte, lo è perché c'è gente che legge.
Che legge.
Beh, per i libri è sempre stato
certo.
così, voglio dire, la lettura questo è.
La
se tanta gente
trae.
Legge,
certo.
l'editore vende e diventa un circuito non vizioso come
certo.
il nostro. Il nostro è, beh, noi italiani siamo viziosi da tutti i punti di vista e anche dal punto
molto.
Di vista della lettura non siamo eccelsi. Poi va anche detto che qui da noi abbiamo vissuto quella stagione attorno agli anni Ottanta, diciamo dall'inizio degli anni Ottanta più o meno, e in cui il fumetto avrebbe potuto continuare a crescere, come invece è stato
sì.
oltre le Alpi.
Ed è morto.
E invece è morto un po'... Sì. Mi ricordo che si tendeva a dare la colpa alle televisioni private, dovrei dire a Berlusconi alla fine della fiera, perché poi quello era. Non è esattamente così.
Perché in
così
realtà quando c'era Super Gulp il fumetto tirava e la televisione c'era.
Sì,
quindi...
certo, no, ma infatti non era la televisione, era il fatto che sono arrivate d'amblè delle proposte a bassissimo costo, cioè tutti
certo.
i materiali, gli invenduti dei giapponesi,
ecco.
i quali giustamente erano stupiti all'epoca, dice, ma come mai comprate tutta la nostra roba vecchia?
Vecchia, sì.
Costa un tubo,
quindi.
Per cui le prime TV private, quando era tutto completamente deregolamentato,
certo.
si andava come veniva, ne hanno preso a carrettate. Ricordo anche l'episodio in cui, non so se era già il gruppo di Mediaset.
Noi siamo qui in uno spazio che c'è stato, tra virgolette, regalato, nel senso che Torino Comics, ma forse sarebbe diviso in due anime grossissime, quella dei cosplayer e il resto. I cosplayer hanno un padiglione enorme che, grazie a Dio, per ora non viene utilizzato granché, perché quando lo utilizzano il rumore è impressionante, e quindi abbiamo trovato una paratia abbattuta sulla quale ci siamo assiepati, sempre per i problemi del mio ginocchio suddetti, e quindi siamo qui che attendiamo di nuovo che Gianfranco ritorna ai nostri microfoni, perché è stato chiamato, come potete sentire, di sottofondo rapidamente. E io intanto vi farò delle foto, ma sto vedendo gente con creste improbabili. E c'è anche un Iron Man che viaggia senza la parte di sotto, però mi pare. Dicevamo.
Stavo dicendo.
Figuriamoci. Quindi.
L'episodio in cui arrivarono delle cassette di cartoni animati cosiddetti erotici per bambini,
sì.
Si fa per dire, perché non è che in Giappone fanno proprio cose così strane, però insomma, il senso era quello, erano degli erotici apparentemente targati per un pubblico giovane. E naturalmente noi ci immaginiamo com'erano e temo come siano ancora certe televisioni. Nessuno è stato a controllare il contenuto. C'era scritto per ragazzi, benissimo, e sono andati. No, per dire com'era la situazione,
certo,
all'epoca.
Sì, sì. Abbiamo anche qualche episodio che Mamma Rai fece non troppo correttamente, per cui poi noi non abbiamo più visto Gundam per un sacco di tempo.
Certo. No, c'è stato di tutto, insomma. Nel gran caos dei primi anni Ottanta, però, questa grossa disponibilità sulle televisioni, perché non era più solo la Rai,
certo,
a quel punto, offriva a costo zero per chi guardava un sacco di intrattenimento,
certo,
intrattenimento per ragazzini che magari possono anche aver pensato in quel periodo di risparmiare i 4 soldini della paghetta settimanale per prendersi qualcos'altro invece, certo, del giornalino, perché tanto potevano guardarsi il cartone. Questo si è detto, la cosa è sicuramente più complessa di,
certo,
così. E forse gli editori hanno in quel periodo le loro responsabilità, perché troppi hanno pensato di seguire il fenomeno televisivo,
certo,
invece di consolidare la letteratura disegnata,
certo,
che avevano lì pronta. E questo ha fatto sì che un decennio buono, poi sono diventati 20, di questa tritatura, ha fatto sì che noi abbiamo saltato diverse generazioni. Questo ha complicato.
E questo poi si paga.
Si paga, sì. Per cui diciamo che proprio è la storia che è stata diversa,
certo,
tra l'Italia e altre parti d'Europa. Francia, Belgio, Svizzera, cioè i francofoni, si sa, hanno una tradizione in questa cosa lunghissima, ma hanno anche un grosso livello di lettura.
Certo.
Cioè, lì i libri si vendono, di conseguenza i fumetti anche si leggono,
certo,
perché tutto quello che è su carta viene letto. Tutto sommato è buona la situazione anche in Spagna, perché c'è, è un altro
abbiamo
genere.
Abbiamo intervistato
ovviamente
abbastanza di recente alcuni editori spagnoli, e quello che a me ha colpito, infatti gli ho fatto notare, perché adesso loro dalla Spagna arrivano in Italia,
sì,
che anche piccole case editrici hanno cominciato subito con titoli spessi,
sì,
non con titoli di facile lettura, cioè si parla di abusi, si parla di tematiche forti, che roba che qua in Italia un pazzo comincerebbe,
sì,
così, perché o si vuole connotare molto bene fin da subito,
certo,
o nessuno farebbe una scelta del genere, e invece loro l'hanno, è stata una scelta di pura vincente, perché sono stati molto letti. E questa è stata la prima cosa che mi ha fatto pensare, il pubblico è diverso.
Sì, è proprio così. È la tradizione dei popoli, non so, è così. Cioè è la storia che hai dietro che poi condiziona il tuo futuro. Per cui certo che non è facile per il nostro paese fare un passo avanti significativo.
Certo.
Ci si prova, nel senso che chi è appassionato di queste cose, ti piacciono e quindi vorresti che venissero apprezzate per quel che valgono, poi
certo,
non di più, ecco. Periodicamente si cerca di spingere nelle direzioni, è anche quello che facciamo ovviamente, il lavoro anonimo che l'anonimo metti fa regolarmente quando è sotto traccia, perché abbiamo dei periodi in cui si vede che c'è, dei periodi in cui non si vede, ci sarà,
si viaggia in anonimo,
c'è in realtà, e fa questo tipo di lavoro, cioè andare a sensibilizzare settori diversi, i più diversi, per cercare di portare nuovi lettori a questo.
Quello che a me ha stupito, l'avevo detto in qualche altra intervista, quindi perdono i lettori per questa ripetuta situazione, però tempo fa io ho due figlie, una che va all'elementare e una che ci andrà tra un po', e ovviamente a un certo punto le elementari e le maestre chiedono libri per fare la biblioteca scolastica, e io mi ricordo che sono andato a parlare con queste maestre, che hanno tutte più della mia età, quindi non hanno sofferto quel periodo,
sì,
di buio, diciamo. E ho detto, io porterò un fumetto, e la risposta è stata no, fumetti non li vogliamo in biblioteca. Allora io gli ho detto io vi porterò questo fumetto, che era un fumetto particolare che parlava proprio dell'unità infantile che deve fare delle scelte, voi lo leggete e voi mi dite se lo potete, se lo portare oppure no. Il fumetto ovviamente poi è stato sdoganato nella classe elementare, perché le maestre hanno apprezzato molto il fumetto, e alla successiva incontro con le maestre mi hanno detto, ma questi non sono fumetti. È questo che
è interessante.
Che mi ha...
Lo so, io ho sempre fatto, da decenni, come gli altri dell'Anonima, fra tante attività appunto sotterranee ci sono gli interventi nelle scuole di tutti i tipi. In realtà io spesso vado a parlare del periodo della resistenza, la guerra, quelle cose lì, e lo faccio regolarmente utilizzando come documentazione fumetti.
Certo.
Basta riuscire ad andare una volta. Dopodiché anche gli insegnanti che non hanno magari mai letto queste cose si rendono conto che dietro c'è parecchio.
Certo.
Cioè che persino nel fumetto umoristico c'è molto contenuto.
Quindi
in realtà si può fare un lavoro di apertura mentale anche attraverso questo tipo di linguaggio.
E poi inoltre il veicolo facilita anche la comprensione.
Decisamente. Beh, come abbiamo visto con Scott McCloud, capire il fumetto,
esattamente,
ha fatto un saggio che sembrava Umberto Eco, ma essendo fatto a fumetti riesce a capire tutto.
Infatti,
è chiaro.
Sfidere chiunque a leggere la stessa roba.
No, c'è giusto un universitario che deve farlo
appunto
a semiotica, non lo so, una cosa del genere. No, per cui è chiaro, si tratta di rompere la prima barriera, e nonostante siamo ormai nel 2015,
sì,
qui c'è ancora da fare, ecco,
sì, parecchio.
Non è scontato per niente. È chiaro, scontiamo in realtà tanti anni di fumetto che è per bambini,
sì,
questo c'è stato dappertutto, perché in realtà, a parte il fatto che all'inizio forse il fumetto non era per bambini,
sì,
perché era più per la gente che non sapeva magari leggere e scrivere e poteva però capire le cose.
In Giappone peraltro hanno
certo
fatto molto questo lavoro, perché...
No, perché in effetti da questo punto di vista aiuta molto,
sì.
E poi è tornato a essere per bambini, questa è la prossima.
No, c'è un telefono di nuovo che squilla. Io avviso perché so che è una persona molto cercata, quindi
non l'ho staccato. E quindi ha passato quel periodo in cui, essendo per bambini, era automaticamente una cosa minore, come se le cose per bambini fossero,
sì,
cose meno
stupide.
È naturalmente un ragionamento idiota, perché le cose per i bambini sono le più importanti, perché
sì,
è lì che costruisci il futuro.
Certo, perché se non lo costruisci lì... Come dicevo, Gianfranco è una persona molto cercata, perché prima di questa intervista ha portato altri ragazzi delle scuole superiori a fare le loro interviste, perché loro seguono dei progetti, come stiamo dicendo, nei microfoni, appunto per permettere a giovani, abbastanza giovani, diciamo molto giovani, di capire che cos'è il giornalismo, e quindi hanno avvicinato un autore Disney e hanno provato a fare la loro intervista. Qui intanto non c'è da annoiarsi, perché abbiamo una Mario vestita di tutto punto, peccato che sia una ragazza, in effetti il vestito di Mario dell'omonimo videogioco è abbastanza semplice da replicare. Poi ci sono parecchie streghe di Maleficent, ma proprio parecchie, una cosa bizzarra, vari personaggi manga e anime, e rieccoci a noi.
Chiedo scuse,
quando si è ricercati così.
Sì, ma è che poi quando ti trovano ti sbattono in galera, questo è fatto. Il problema dei ricercati è questo. Comunque, prima di essere arrestato, ma chissà di cosa stavamo parlando,
dunque,
mica di fumetti.
Del fumetto, di come si sta muovendo in Italia. Ma una cosa,
però
io...
in realtà questo va detto, che non è più la situazione degli anni 80, non,
certo,
è
evidente.
In realtà si è andati avanti, non è questo. Persino troppo da un certo punto di vista, e secondo il mio modestissimo parere, nel senso che adesso...
Abbiamo i fumetti agli strega.
Esatto, cioè che quello di per sé potrebbe essere una cosa o normale oppure un'assurdità, dipende soltanto dal regolamento del concorso.
Infatti.
Lì devono vederlo loro, è una cosa loro, riguarda gli amici della lettura.
Ma essendo il secondo anno forse hanno capito che il regolamento lo permette.
Sì, evidentemente sì, di nuovo è in... E nei 12, quindi va bene, insomma, l'altra volta era Gipi, stavolta
infatti,
Zero Calcare. Due personalità completamente diverse, due stili grafici completamente diversi, due modi di raccontare completamente
diversi.
E va benissimo così, quello per carità.
Uno fa le copertine
all'altro
adesso.
Sì, e beh, vabbè, ma questo è normale. Il punto che mi preoccupa non è tanto quello, quanto il fatto, e mi capita di scriverlo ovviamente, quanto il fatto che gli autori di fumetti, che una volta erano di una modestia inenarrabile, tant'è che consideravano di fare un mestiere da artigiani,
sì, quasi minore,
o poco più, sono passati da quello che era quello di quelli che poi adesso chiamiamo i grandi e i maestri,
sì, infatti.
Sono passati a quello che adesso, appena uno ha una matita in mano, si sente un grande artista,
sì,
o se è uno sceneggiatore, un gran letterato. E non è così, perché non può essere così.
C'è
perché...
da dire che nei casi specifici di cui abbiamo citato, vabbè, Gibi fa caso a sé perché è anche regista, fa altre robe. Però Zero Calcare va bene.
No, Zero Calcare non ha questa...
che proprio lui, come ha fatto lui, ha smesso giusto l'anno scorso di dare ripetizioni perché ancora non si fidava.
Esatto. No, infatti è un approccio diverso. Ma altri tendono già ad avere questa cosa che andrebbe evitata sostanzialmente.
Sì.
Perché per prima cosa è questa, e cioè che il mestiere del fumettista dovrebbe essere fatto divertendosi.
Certo.
Se, come chiunque faccia intrattenimento,
certo,
dire, nello spettacolo, se non ti diverti tu, ma come possono divertirsi?
E poi dopo si nota, peraltro.
Sì, se uno comincia a tirarsela troppo, il divertimento ne risente un po'.
Decisamente, ecco. Sì.
Dovrebbe essere una cosa un pochettino più allegra, più gioiosa, ecco, diciamo così. Poi uno può fare di tutto, però questo è il punto. Poi è chiaro che ogni autore è un essere umano e avrà i suoi problemi, le sue cose, il modo di affrontare.
Certo.
Ma in linea di massima c'è stato il rischio che il fumetto, dall'essere cosa per bambini e quindi stupidamente insignificante,
sia diventata
una cosa talmente artistica,
elitaria da...
In realtà non è né l'una né l'altra cosa,
infatti.
Può essere sia l'una che l'altra cosa, secondo le case.
È un media, è un media per definire,
è un mezzo con il quale tu puoi
una comunicazione,
comunicare con gli altri, raccontare quello che hai dentro, cercare di stimolare le emozioni negli altri, anzitutto in te stesso, ovviamente.
Certo. E poi andiamo verso la conclusione, così ti lascio anche alle persone che ti stanno inseguendo, che poi ti rintracceranno.
Purtroppo sì.
Dunque, come abbiamo anticipato, l'Italia a un certo punto ha avuto un botto. Sono nate 2 o 3 case editrici. Vabbè, diciamo che Tunue e Cocconino facevano già un certo fumetto impegnato.
Sì.
Poi ne sono nate altre, la Bao, poi... la Novelle, poi la Psycho Pop, che hanno una genesi, diciamo, fortemente impregnata di impegno o comunque di un fumetto più adulto rispetto ai precedenti. E questo, quando io ho visto queste case editrici, mi sento, però, quindi vuol dire che qualcosa sta cambiando nel panorama italiano.
Sì, ma questo è sicuro, nel senso che ormai c'è sicuramente in chi lo fa il fumetto la consapevolezza che è un mezzo di espressione col quale puoi raccontare qualunque cosa, come può essere per il cinema, la televisione o la scrittura priva di immagini, ecco. Quindi puoi raccontare veramente di tutto, qualunque cosa, puoi far ridere, puoi far piangere, puoi fare un manuale per costruire un carro armato, qualunque cosa. Quindi questo è assodato.
Mi ha detto che a Lucca presenteranno insieme a Mirka Andolfo un manuale di sessuologia usando i suoi personaggi.
Perfetto, questo lo sappiamo, insomma, si può oggettivamente
proprio raccontare qualunque cosa.
Lo strumento lo consente, quindi è giusto che si faccia. Che ci siano fortunatamente case editrici che fanno quello che quando io ero giovane sarebbe stato chiamato il fumetto impegnato, è giusto, e meno male che c'è, perché è importante, cioè serve, non è che è una stupidaggine, è veramente importante. Poi per quanto riguarda gli autori si tratta di una scelta personale, ognuno racconta quello che sente di dover raccontare,
ovviamente,
va benissimo. Quello di cui io sento però la mancanza più di tutto in Italia, quindi da quel punto di vista lì sono tranquillo,
siamo
coperti, vedo che si può andare, ecco. Quello che mi manca è il fumetto per bambini.
Sì, è vero.
Per avere dei lettori adulti, di solito deve aver avuto dei lettori bambini.
Eh sì.
Se no uno non...
Perché se no fai di nuovo il fatto che non fai ricrescere la generazione che poi da adulto.
E quello manca un po', perché oggettivamente se andiamo in edicola...
C'è Topolino.
C'è Topolino e poi c'è il giornalino. E hai finito il panorama.
Sì, poi adesso mi pare ci sia anche il giornalino di Garfield.
Sì, ma che... però voglio dire, quello che manca sono... i giornali per bambini e ragazzini, cioè giornali,
io
mi riferisco all'esperienza che fu quella del Corriere dei Piccoli, Corriere dei Ragazzi, nel periodo di cui Castelli potrebbe raccontare parecchio, tra l'altro ci lavorava anche Sclavi all'epoca, cioè in cui sul Corriere dei Piccoli, poi Corriere dei Ragazzi, c'era una redazione giornalistica che era una vera redazione giornalistica. Il giornale parlava di tutto, non aveva tabù che non potevano essere toccati, parlava di tutto, ne parlava nel modo giusto, cioè in modo che fosse comprensibile
per
l'età a cui si rivolgeva, e i fumetti altrettanto erano assolutamente aperti e svincolati e potevano affrontare qualunque tema.
Certo.
Ecco, questo è quello che mi manca, perché Topolino non posso parlarne male in sé, ma avendoci anche lavorato.
Avendoci anche lavorato.
No, poi soprattutto perché adoro i personaggi, quindi...
Poi è cambiato, io che l'ho ricomprato mia figlia...
Sì, no, è vero.
Si è modificato.
Perché queste cose mutano nel tempo, a seconda delle persone, come al solito, perché la differenza sempre la fanno gli esseri umani.
Certo.
Quindi è lì che stanno le cose.
E anche l'acquisto Padini...
Sì, certo.
Ha dato una botta.
Certo, questo comporta i mutamenti. Però... è evidente che per come è strutturato non può essere
non è il prodotto che era il Corriere dei Piccoli,
sostituto del Corriere dei Ragazzi,
ovviamente.
Cioè non può fare del giornalismo con i fumetti,
ecco. Certo.
E per quanto, voglio dire, possano fare degli sforzi in questo senso,
sì, però non è proprio,
ma dovrebbe cambiare
lo strumento
struttura,
dato,
ecco. E lo stesso discorso tutto sommato vale per il giornalino, che è quello più avanti da questo punto di vista, però risente, è inevitabile, del fatto che l'editore, diciamo così, essendo la Chiesa Cattolica,
certi temi non li tratterà mai.
E beh, insomma, per quanto devo dire, cerchino di trattare un po' tutti gli argomenti, però è evidente,
il fatto che cerchino,
abbiamo visto nell'ultimo periodo, non sono venuti fuori.
No.
Peraltro, prendiamo il caso di Charlie Hebdo. Quando c'è stato quello, le riviste per ragazzini in Francia ne hanno parlato, si è commentato.
Torino, cioè Torino, in Italia
qui
è stata censurata la copertina di Topolino.
Adesso io non so esattamente come sia andata e neanche mi interessa, perché resta il fatto che quell'argomento è stato sorvolato di fatto. Ed è stato,
diciamo,
sorvolato anche sul giornalino, che invece tratta altri argomenti belli stosti da questo punto di vista. Però io capisco l'imbarazzo, si trattava di parlare di una questione che riguardava una testata che spesso e volentieri giustamente parla male di tutte le religioni, perché ecco, o la satira è questo o non è niente.
Nel giornalino io lo capisco, su Topolino l'ho capito un po' meno, se essere sincero.
Beh, però allora io voglio dire, su questo bisognerebbe andare a chiedere, posto che ne vogliano parlare, che ne possano parlare, alla direzione della testata. Dall'esterno posso pensare che, essendo la Disney, di conseguenza la Panini, una multinazionale che ama essere sempre molto politicamente corretta, per evitare di avere grane che possano ridurre gli incassi, perché poi questa è la legittima esigenza di una multinazionale, io capisco che questo è il problema. Se lo poneva il Corriere dei Ragazzi, no, questo è il punto, perché arrivava dal Corriere della Sera, cioè da un quotidiano, vero, per cui per loro la prima cosa era fare giornalismo, fare giornalismo per i ragazzi con i fumetti. Questa è la cosa che mi manca, che mi piacerebbe avere. Vorrei comunque avere più fumetti per bambini fatti in Italia. Mi accontenterei anche della tonnellata di fumetti per bambini e ragazzi fatti in Francia, voglio dire che ce ne sarebbe più.
Ce ne sarebbe
non so quante
da vendere, da appendere,
ecco.
Credo.
Direi proprio di sì. Però quello mi manca, nel senso è chiaro, forse i bambini di oggi possono trovare più facilmente risposte alle loro esigenze di intrattenimento e anche di crescita culturale, di apertura mentale, attraverso altri sistemi, attraverso internet, attraverso le televisioni, YouTube, quello che vuoi, ed è molto semplice. Secondo me sarebbe una sorta di obbligo morale da parte di chi si occupa dell'editoria per ragazzi e per bambini in Italia, in particolare a fumetti, cercare di offrire loro qualche cosa che valga la pena, ecco.
Sì,
io non dico che il puro
rivista...
intrattenimento sia una brutta cosa,
no,
assolutamente,
no, certo.
Ci mancherebbe altro, però ho bisogno che ci sia anche questo, perché i bambini, i ragazzi sono veramente il futuro dell'umanità, cioè lì costruisci quelli che poi guideranno
le sorti
del future
mondo,
quindi è importantissimo che trovino negli strumenti con cui giocano, con cui si divertano, trovino intelligenza, trovino qualità.
Però devo dire che a livello di rivista no, perché c'è la morte proprio cerebrale a livello di rivista in edicola per ragazzi, però a livello di editoria quasi tutti si stanno attrezzando io vedo che la Bao si è attrezzata con una linea, la Novel con i novellini, altri stanno facendo questo lavoro.
Infatti esattamente così, fortuna che c'è ancora il mercato librario, ecco, che consente di... Io però avrei piacere, finché esistono le edicole, che si riuscisse a portare in edicola questo tipo
qualcosa
di
qualcosa del genere.
Ecco.
E si potrebbe fare su internet.
Sì, beh, a dire il vero lo facciamo, però resta, come dire, un po' di nicchia comunque.
Ovviamente,
ecco.
Certo.
Mentre invece io personalmente sento proprio l'esigenza di un lavoro di massa, cioè che copra la maggior quantità possibile di giovani lettori.
E diventi un interlocutore di Topolino.
Sì, ma per me se lo facesse la Panini mi va benissimo, a me non me ne importa niente di lo fa, è chiaro.
Cioè non interlocutore concorrenziale, nel senso che abbia i numeri, avesse sì, i numeri, sì.
Poi capiamoci, i numeri del Topolino di oggi, sì, non essendo assolutamente più quelli, di un tempo, così certo, dico io, dei miei tempi.
Sarebbero già significativi.
Diciamo che c'è caduto uno zero, ecco, rispetto.
Sì.
Spiace, ma è così.
Un po' sceso, sì.
E per giunta il grosso della lettura è sul nord-est.
Sì.
Cioè, ci sarebbe da discutere tantissimo su come il fumetto per bambini e ragazzi con un po' di intelligenza arrivi,
certo,
a quale percentuale di ragazzini italiani,
certo,
ecco. E temo che lì ci sia ancora parecchio lavoro da fare.
Sì, 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 sì. Anche con le edicole c'è parecchio lavoro da fare,
sì, sì,
non
sì,
solo
sì,
con
no,
i lettori.
Che gli editori in libreria lo facciano, lo so, questo è una piccola nota lieta in
sì,
questo panorama non facile, ecco, da seguire, perché effettivamente se poi i genitori sono avvertiti di questo possono magari regalare le cose giuste. Se i ragazzini lo
io
sanno,
a Natale regalo
possono...
sempre fumetti,
certo,
a bambini e adulti tutti.
No, beh, noi si fa... cioè, detto così sembriamo dei missionari,
sì,
no? È una cosa un po' avvilente, ma
però è così, perché
però è così, insomma la fase è questa, non è che possiamo darlo per scontato come possono darlo in Francia, dove hanno il problema della sovrapproduzione. Il problema è che producono troppo e quindi questo ovviamente crea degli altri problemi, ecco.
Ovviamente
noi non siamo proprio a quel livello, perlomeno per quanto riguarda bambini e ragazzini assolutamente non c'è sovrapproduzione,
non c'è questo problema,
per cui ci sarebbe spazio, però so anche che gli investimenti richiesti per un'operazione di questo tipo
sono alti.
E quindi tant'è vero che la nostra idea all'Anonima sarebbe stata quella di riuscire a convincere le grandi case editrici dei quotidiani.
E
ci abbiamo provato per qualche tempo, ma non è stato, al momento non è stato ancora possibile. Forse qualche editore di giornali un po' meno grossi, forse se la sente, chi lo sa, so che qualcuno ci sta pensando e probabilmente qualche cosa arriverà, però il punto è sempre quello.
O
noi abbiamo bisogno che sia a livello popolare, perché quello di cui c'è bisogno per avere il gran fumetto, la gran qualità, le grandi cose, tutto grande, è l'arte popolare,
certo,
è la letteratura popolare, è il fumetto popolare.
Sì, sì, sì.
È quello.
Che è il modo in cui sono nati poi i fumetti alla fine.
Certo, dopodiché quando hai quello puoi fare cose più brutte o delle vette incredibili, però se non c'è quello
ti sentono proprio,
cioè ci divertiamo fra di noi, ma diventa una cosa un po' nostalgica e malinconica, in cui poi alla fine va a rileggersi il suo vecchio Tintin e
infatti
saluti per dire.
Beh, io ti ringrazio per questa lunga intervista, che questa come tutte le altre saranno presenti sul sito di Radio Imbarazzo Digitale. Che dire, alla prossima intervista, e voglio dire, che intervista.
Mercury Comics va in onda in diretta ogni secondo martedì del mese alle 22 su Radio Impronta Digitale www.improntadigitale.org.